Levern Baker con Love Me Right, 12:33 minuti. Abbiamo un po' più di spazio del solito oggi. Di solito iniziamo un po' più tardi col dibattito. Mario Fabio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, di che parliamo? Partita un po' in sordina il 30 novembre del 22, ChatGPT a gennaio dello scorso anno, quindi a 2 mesi dal lancio, aveva già raggiunto 100 milioni di utenti settimanali. A un anno o poco più di distanza, con un articolo intitolato The AI Revolution's First Year, Has Anything Changed? Ovvero, è cambiato qualcosa a un anno dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, il Financial Times ha fatto il punto della situazione sull'impatto economico finora avuto dalla cosiddetta intelligenza artificiale generativa, di cui ChatGPT è l'esempio più noto.
Sì, Marco, e se a marzo dello scorso anno, sempre stando a ciò che riportava il quotidiano economico britannico, la banca d'affari statunitense Goldman Sachs profetizzava addirittura un terremoto nel mercato del lavoro con 300 milioni di impieghi a rischio, ma anche con un aumento del prodotto interno lordo globale annuo del 7% in 10 anni, oggi, a poco più di un anno di distanza dalla sua introduzione, è verosimile pensare che l'adozione a livello globale dell'intelligenza artificiale potrebbe essere, diciamo così, più lenta del previsto. E delle ragioni di questo ritardo, delle potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa, del modo in cui potrebbe davvero incidere sul mercato del lavoro, in parte lo sta già facendo, ne parleremo insomma nel corso della prossima mezz'ora, di questi temi vogliamo discuterne con Carola Frediani, giornalista esperta di nuove tecnologie, cultura digitale, anche di cybersicurezza, sorveglianza e diritti digitali. Tra l'altro Carola Frediani è anche ideatrice della newsletter gratuita Guerre di Rete e del sito di informazione indipendente guerredirete.it, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie.
E al telefono sull'altra linea saluto anche il professor Marco Zaffalon, direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle, che porta avanti gli studi sull'intelligenza artificiale, istituto affiliato a USI e SUPSI. Zaffalon è anche cofondatore e direttore scientifico di Artificially, società che si occupa di ottimizzare l'uso dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Buongiorno anche a lei, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, partiamo da una domanda che rifacciamo anche a voi, ma noi l'abbiamo fatta in realtà a ChatGPT, ovvero cosa sei? Ha davvero senso parlare di intelligenza artificiale, laddove evidentemente stiamo distinguendo tra intelligente e senziente? Sul senziente siamo ancora nella fantascienza e ci interessa anche fin lì al momento. Però la risposta che ci ha dato è la versione GPT, eccetera, eccetera, dimostra un'ampia comprensione del linguaggio, la capacità di svolgere compiti linguistici, ma non possiede consapevolezza, appunto, come dicevo. Pertanto l'espressione intelligenza artificiale si riferisce a una forma di intelligenza basata su modelli di apprendimento automatico. In sintesi, ChatGPT è un modello avanzato di elaborazione del linguaggio, ma è fondamentale distinguere tra la sua capacità di generare testo, di manipolare le parole, e le caratteristiche più ampie associate all'intelligenza. Insomma, sembra una risposta convincente. Pensando al mondo del lavoro, Zaffalon, quali sono allora i compiti che possiamo affidare a questa non intelligenza a questo punto, secondo la sua stessa ammissione?
Ma secondo me adesso dire che è non intelligente mi sembra un po' davvero riduttivo, nel senso che se avessimo una persona che fa quello che fa ChatGPT, insomma, una qualche forma di intelligenza gliela daremmo, no? Sì. Gliela attribuiremmo. Diciamo che chiaramente l'intelligenza è diversa dalla nostra, e credo anche un pochino che si faccia a volte confusione tra queste nozioni, no, di cioè consapevolezza, diciamo, oppure intelligenza, no? Perché non credo che devono per forza andare assieme, nel senso che nel futuro potrebbe benissimo esserci una specie di superintelligenza che non è per niente senziente, quindi non credo che vengano confuse queste due nozioni. Ad ogni modo, diciamo, nel mondo del lavoro quello che succede con questi modelli qui è che loro chiaramente sono creativi, parlano, dicono un sacco di cose, però allo stesso tempo sbagliano anche tantissimo, perché il loro lavoro, credo, non è quello di dire le cose giuste in questo momento, ma è quello di essere dei bravi agenti conversazionali, cioè loro sanno recepire quello che diciamo noi, in qualche maniera lo capiscono e sanno darci delle risposte che almeno sembrano plausibili per quello che abbiamo chiesto. Quindi sono agenti conversazionali, è come avere una persona che sa conversare bene, ma che non per forza dice le cose giuste e conosce le cose giuste. Per quello credo che vadano sempre abbinati a qualche altra cosa.
Carola Frediani, il padre di ChatGPT, ovvero Sam Altman, che è intervenuto durante una tavola rotonda all'ultimo World Economic Forum di Davos, dove tra l'altro quest'anno l'intelligenza artificiale ha scalzato il cambiamento climatico come tema dominante dei dibattiti, ha dichiarato: come per tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche non sappiamo con certezza cosa accadrà, potenzialmente potrebbe andare a finire anche molto male. Insomma, così ha detto Altman, fondatore e amministratore di OpenAI, la società che di fatto gestisce ChatGPT, e lo ha fatto appunto riferendosi all'intelligenza artificiale. Perché, a suo avviso, quando si parla di intelligenza artificiale c'è sempre una vena di pessimismo, addirittura se ne parla con toni quasi apocalittici perfino da chi l'ha ideata?
Un tema complesso. È chiaro che il tono apocalittico è legato a doppio filo a chi crede che l'intelligenza artificiale sia a pochi passi dal diventare un AGI, una Artificial General Intelligence, cioè un'intelligenza superiore all'uomo in senso generale, non solo su compiti specifici, no? Quindi è chiaro che se credi che stiamo per arrivare alla superintelligenza, ad esempio teorizzata da Nick Bostrom nel libro Super Intelligence, in cui appunto abbiamo dei sistemi che sono infinitamente più intelligenti dell'uomo, è chiaro che si tinge di una vena inquieta, no? Perché si apre la possibilità, per quanto remota, che questa AI non solo abbia una potenza di esecutiva, di pianificazione inimmaginabile, ma addirittura sia un'esplosione di intelligenza, l'espressione diciamo usata spesso è questo, tale da diventare una sorta di agente autonomo, no? Addirittura dotato di motivazioni, quindi incontrollabile. Ora, perché dico questo? Perché le teorie di Bostrom e di altri sono molto diffuse in certi settori della Silicon Valley, diffuse anche da un movimento utilitarista che si chiama altruismo effettivo o efficace, che ha molto appresa in quei settori, che foraggia anche ricerche, sposa un po' questa idea di questa intelligenza artificiale generale, no? E quindi anche sposa l'idea che ci sia un rischio esistenziale, cioè il rischio che ci possa in qualche modo nel futuro estinguere. Ora, il motivo per cui ne sentiamo parlare così tanto è proprio perché c'è questa componente, se vogliamo, anche un po' diciamo di corrente di pensiero lobbistica, no? Che influenza anche un po' quello che esce sui media. Ma ci sono un'infinità di problemi in questa posizione. Sintetizzo e concludo. Cioè, una è che non è vero che gran parte dei ricercatori di intelligenza artificiale sposa queste, diciamo, queste posizioni, no? La maggior parte lavorano in modo molto mirato, con i piedi per terra, per in tutta una serie di settori anche specifici. E poi parlare di rischi esistenziali dell'intelligenza artificiale oggi tende a deviare, a spostare il discorso rispetto a tutta una serie di altre domande o questioni aperte che possono essere legate alla trasparenza dei dati che si utilizzano nei modelli linguistici, al fatto che questi modelli appunto sono sempre più chiusi, proprietari e appartengono ad esempio dei privati, che ci sia una concentrazione del settore nelle mani di, diciamo, di poche grandi aziende.
Eh sì, era uno dei temi, peraltro era il tema di una pagina che abbiamo avuto qui ad Alphaville proprio mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, quando parlavamo proprio di un progetto partito proprio in questi giorni con i Politecnici Federali Svizzeri, che lavoreranno nei prossimi anni su dei modelli di intelligenza artificiale aperti veramente, non solo come OpenAI che di aperto c'ha solo il nome, e soprattutto accessibili alla collettività, costruiti e sviluppati, si spera, questa è l'idea, nell'interesse della collettività, quindi proprio in riferimento come risposta a questo predominio del privato. Tornando alle dichiarazioni dei vari giganti privati, dicevamo Altman da un lato paventa un'apocalisse, poi non si sa quanto in realtà ci creda, magari come diceva lei Frediani è qualcosa fatto più che altro per sviare dai problemi più urgenti e più pratici, e dall'altra parte troviamo anche però spesso dichiarazioni entusiastiche, io penso a Google o a capo di Microsoft, peraltro Microsoft attraverso un giro che con la stessa Frediani avevamo ben ricostruito è riuscita a fare in modo che Altman rimanesse a capo di OpenAI, e dicevamo dichiarazioni talvolta entusiastiche, l'ottimismo quasi senza mezzi termini sull'importanza futura dell'intelligenza artificiale, paragonandola addirittura alla scoperta del fuoco o dell'elettricità o della ruota nella storia dell'uomo. Sono paragoni azzeccati o anche qui forse siamo nell'estremo opposto, Zaffalon?
Ma diciamo, dipende da cosa intendiamo con intelligenza artificiale, nel senso, se intendiamo la generativa che abbiamo sotto gli occhi in questo momento qui, chiaramente possono essere esagerati perché ha mostrato vari limiti che comunque immagino prima o dopo saranno superati. Se intendiamo lo sviluppo generale dell'intelligenza artificiale, quando magari ci avvicineremo di più, non si sa quando, verso quello che si diceva prima, l'AGI, l'intelligenza artificiale generale. Non vedo perché queste cose che hanno detto siano esagerate, perché di fatto l'intelligenza è la cosa più importante in un certo senso che abbiamo sviluppato ed è quella che ci permette di risolvere tutti i problemi e quella, tutti i problemi risolvibili chiaramente. E è quella che ci ha portato ad avere uno sviluppo tecnologico che abbiamo adesso, diciamo il metodo scientifico, tutte queste cose qui. Quindi è sicuramente una cosa estremamente importante, forse la più importante che abbiamo mai sviluppato. Se riusciremo a svilupparla veramente fino in fondo, a renderla quindi algoritmica, meccanica, avremo questi agenti che lavorano per noi, potremo sicuramente fare tantissime cose che in questo momento nemmeno siamo in grado di fare, no? Quindi credo che nella prospettiva di lungo termine sia assolutamente così. Se lo sia adesso con i modelli generativi, quello sì, penso che sia un po' esagerato.
Beh, quel che è certo è che dal punto di vista economico, al centro del boom dell'intelligenza artificiale c'è per esempio un'azienda come Nvidia, il cui valore di mercato è salito vertiginosamente, avendo un chiaro vantaggio nella produzione dei chip necessari per addestrare i modelli di intelligenza artificiale più recenti. È aumentato di addirittura 800 miliardi di dollari, diventando il maggior beneficiario tra le grandi aziende tecnologiche, tra cui ovviamente ci sono Amazon, Meta, Apple, Microsoft. In un anno, peraltro eccezionale per tutte queste aziende, perché l'intelligenza artificiale sembra, ma lo è davvero, una sorta di nuova gallina dalle uova d'oro, Carola Frediani.
Allora, ora senza voler fare un paragone diretto a livello tecnologico, però potremmo dire che 3 anni fa avremmo detto che la gallina dalle uova d'oro era il Web3, cioè nel senso che ci sono anche dei cicli, anche a livello finanziario, anche di hype, molti di quei soldi, ad esempio, si sono spostati adesso sull'intelligenza artificiale, molti di quelli legati, non so, alla blockchain, se vi ricordate, e via, no? Ora, è vero che gli sviluppi tecnologici del settore intelligenza artificiale ci sono stati, sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, e come diceva anche il professore prima, ma è vero che siamo anche immersi in un ciclo di hype in questo momento. Al CES di Las Vegas, la fiera tecnologica per eccellenza, era tutto intelligenza artificiale, cioè ormai abbiamo il frigo con l'intelligenza artificiale, la macchina fotografica, il bollitore. Vi ricordate una volta, qualche anno fa, era tutto smart,
O
no?
Internet
C'era
delle cose, se ne è parlato un
l'internet delle
sacco. Sì.
cose. È chiaro che c'è questo, però è anche vero che c'è un settore, in questo caso, alla base di tutto questo, che comunque, oltre alla raccolta, diciamo, dei dati, che è l'hardware, no? Perché è chiaro che queste tecnologie hanno bisogno di tanta potenza computazionale, hanno bisogno di chips avanzati. I chip sono tra l'altro richiestissimi da un sacco di industrie, tra cui ad esempio quella automobilistica, per dire, o la robotica e via dicendo. Quindi in questo momento, ad esempio, questo settore è molto interessante, come citavi prima Nvidia, no? Ma anche ad esempio a livello politico, sia Stati Uniti, Unione Europea e Cina stanno tutti cercando di aumentare, diciamo, la loro produzione di chips con dei vari Chips Act di vario tipo e anche una maggiore autonomia del settore. Un settore che peraltro è una filiera in realtà estremamente globale e sparpagliata, no? E su questo sicuramente vedremo sicuramente sia a livello economico che anche di guerra commerciale, geopolitico, delle cose interessanti probabilmente nei prossimi anni.
Noi eravamo partiti da questo articolo del Financial Times che faceva un po' il punto su quanto ci si aspettava che l'intelligenza artificiale modificasse in profondità il mercato del lavoro e quanto in realtà questa cosa sia avvenuta meno di quanto pensavamo. Allora, facciamo un po' come dire, il punto sulla situazione attuale? Perché da un punto di vista forse delle grandi aziende, stando ai numeri del Financial Times, la penetrazione di queste tecnologie nei processi di produzione non è stata così rapida e travolgente come si pensava. Dall'altro lato però, ne parlavamo confrontandoci in redazione, siamo circondati di persone, magari piccoli imprenditori o singoli lavoratori, che utilizzano l'intelligenza artificiale in una quantità di micro compiti. Io ho amici insegnanti, per esempio, che si fanno aiutare. Poi chiaramente la supervisione è indispensabile, perché come diceva prima Zaffalon, siamo davanti a qualcuno che parla molto bene, un agente di conversazione, ma che non necessariamente dice sempre la cosa più giusta, più corretta. Per cui, dicevo, insegnanti che si fanno aiutare nel costruire magari dei percorsi didattici, nel costruire degli esperimenti, dei test, dei compiti. E ho addirittura un amico, un programmatore, che si fa aiutare nel programmare interi pezzi in PHP, in linguaggi di programmazione del web, per costruire siti web. Sono cose che fanno risparmiare ore. Allora, facciamo, scusate la lunga premessa, ma Zaffalon, facciamo un po' il punto. Come si inserisce l'intelligenza artificiale oggi nelle aziende, sia in quelle grandi che in quelle più piccole?
Ma devo dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto lei, nel senso che c'è tutto un lavoro che sta progredendo, che sta migliorando, che però è sotto traccia. Quindi non è entrato ufficialmente nelle aziende, ma è entrato attraverso le varie persone singole che si sono messe a velocizzare il proprio lavoro, scrivere i testi in modo migliore. Anche io ho tantissimi esempi come quelli che ha citato lei, persone che magari non sono bravissime a scrivere in inglese, quando bisogna fare delle proposal, per esempio per progetti di ricerca, che però hanno delle ottime idee di ricerca, che adesso sanno anche scrivere le proposal molto bene, quindi perché assieme a ChatGPT hanno un ottimo inglese, scrivono bene, quindi le loro idee, che prima erano in qualche maniera inespresse o avevano bisogno di qualcun altro che aiutasse a scrivere, in questo momento si possono esprimere anche bene, e ci saranno probabilmente più proposal accettate, più persone che fanno domande per progetti di ricerca, così come quello che diceva lei con gli insegnanti. Così i programmatori, assolutamente, non c'è solo il suo amico, ma direi che la maggior parte dei programmatori adesso usa ChatGPT per fare una prima bozza del codice, che dopo correggono, e questo velocizza tantissimo. Quindi è entrata, secondo me, pesantemente. Insegnanti, studenti, li stanno usando un po' tutti questi modelli qui, chiaramente deve esserci la persona stessa che è in cima a tutto, per il discorso di prima. A livello aziendale, invece, diciamo la visione ufficiale delle aziende, sono d'accordo con lei che è entrato lentamente, ma questo credo che sia più che altro perché le aziende sono lente a muoversi di per sé, cioè hanno tutta una serie di strutture interne che non gli consente di essere così agili, soprattutto quelle grandi. Quindi si stanno muovendo, però non magari alla velocità che ci aspettiamo noi. Se la guardo d'altra parte, dal mio punto di vista, della mia azienda di AI che offre servizi alla clientela, da quando è arrivato ChatGPT abbiamo avuto molto richieste in più di avere sistemi di AI basati su questi modelli come clienti, diciamo, nostri per la nostra azienda. Quindi le aziende ovviamente si sono resi conto che queste cose possono essere utili, hanno un certo lag, un certo tempo per cominciare a farle fruttare e così via, perché poi chiaramente ci vogliono garanzie di sicurezza, garanzie di privatezza, insomma ci sono tutta una serie di cose che non si possono lasciare così al caso.
Ecco, allora proprio su questo aspetto, ovvero su quelli che sono gli elementi critici dell'intelligenza artificiale, grandi modelli di linguaggio su cui si basa l'intelligenza artificiale generativa possono darci risposte che sembrano plausibili ma che invece risultano, diciamo così, false, aprendo proprio la questione della loro affidabilità. Come si può ovviare a questo tipo di falla nel sistema, Carola Frediani?
Ma nel caso specifico dei modelli linguistici e il fatto che appunto possano produrre contenuti verisimili ma non fattuali, o comunque le allucinazioni, il problema delle allucinazioni è proprio un po' connaturato a come funzionano in questo momento, quindi diciamo con questo tipo di tecnologia e con questo tipo di tecniche. Quindi bisogna anche forse accettare il fatto e fare anche un'opera di come dire, consapevolezza e informazione su come utilizzarle, cioè cioè su come vanno usati questo tipo di strumenti, no? È vero che appunto che non sono dei sistemi deterministici e non è fondamentalmente predicono, no? Il testo sulla base del prompt. È chiaro che ci sono anche delle tecniche per mitigare questo problema, dal fine tuning a tecniche come RAG che cercano di in qualche modo sfruttare delle risorse dati aggiuntive, delle, come dire, delle librerie di conoscenze aggiuntive a cui andare a attingere. Però diciamo che è anche importante appunto capire come utilizzarli, ecco, come vanno utilizzati questi strumenti in questo momento con tutti i loro limiti.
Il Financial Times, siamo quasi in chiusura, scrive che quest'anno potrebbe essere cruciale per determinare se l'IA generativa sarà veramente rivoluzionaria o se invece finirà per essere solo un'aggiunta al panorama tecnologico esistente. Beh, siamo partiti dicendo che anche l'anno scorso si dicevano un po' le stesse cose. Vediamo se davvero il 24 è quello buono. Ma ad ogni modo, questo tipo di intelligenza, quella generativa, che dicevamo opera su probabilità, non sulla logica dei sistemi informatici tradizionali, le limitazioni intrinseche, questa IA generativa potrebbe ridurre quindi l'impatto effettivo? Come sarà veramente il 2024 con riferimento alla sua potenziale introduzione un po' in tutte le parti della nostra vita, non solo in quelle che abbiamo raccontato fin qui, Zaffalon?
Riguardo alla prima cosa che diceva, a me diciamo fa un po' sorridere questo contrasto tra gli strumenti tradizionali basati sulla logica deterministica in confronto a questi strumenti che sono diciamo probabilistici di natura, perché proviamo a pensare a una persona che se ne va in giro per la città o svolge la sua giornata con una logica deterministica, come funzionerebbe? Secondo me la logica deterministica è un limite di quei sistemi lì, il mondo è di natura incerto, quindi devono esserci sistemi che trattano l'incertezza, quello è solo un vantaggio, non è uno svantaggio. I sistemi, non so, bancari, così basati su regole, fanno delle assunzioni brutali per cui alla fine si tratta tutto con delle regole precise, ma non è che quello voglia dire che sono più sicuri questi sistemi qui. E questo per dire, diciamo, la prima cosa. Per quanto riguarda l'introduzione nel 2024, adesso non lo so se questo sarà l'anno o no, però quello che mi sembra poco discutibile è che si continuerà così, perché nel senso migliorerà, ci sarà sempre maggiore adozione. E questo perché, per esempio, anche quando si parlava prima della blockchain piuttosto che dell'internet delle cose, quelle erano sempre cose che si sperava venivano promosse in qualche maniera, ma senza avere una vera base di concretezza. In questo momento invece siamo proprio al contrario, cioè l'artificial intelligence continua a produrre un sacco di cose e noi cerchiamo come pazzi di starle dietro correndo appunto come dei pazzi, no? E vengono fuori cose continue, cioè nel senso una settimana fa, per esempio, non so se vi cito, una settimana fa è uscito questo nuovo algoritmo, questo nuovo sistema di DeepMind che si chiama Alpha Geometry, che è in grado di risolvere problemi di geometria come i migliori studenti del liceo, quindi quelli che vincono le Olimpiadi di matematica. E questo perché hanno messo in combinazione un modello di linguaggio, un GPT, assieme a un risolutore logico di problemi di geometria. E penso che quello, per quanto riguarda l'affidabilità, per esempio, sia la strada, nel senso, non dobbiamo pensare che ChatGPT sappia tutto, ChatGPT sa conversare. Dopo dobbiamo attaccargli dei pezzi dietro che sanno risolvere i compiti bene. Facendo queste due cose qua assieme, sicuramente avremo un enorme miglioramento dell'affidabilità e diciamo a quel punto parleremo attraverso ChatGPT a tutta una serie di cose, un po' come si diceva prima, potremo parlare alla nostra macchina, al frigorifero, ma anche parlare al nostro programma di matematica che ci aiuta a risolvere le cose, piuttosto che ai nostri dati chiedendo quali sono le vendite del prossimo anno, così a voce. Quindi loro saranno degli agenti conversazionali e dietro ci sarà tutta una serie di cose che funzionano bene.
Comunque l'evoluzione,
dubito che queste cose non prenderanno piede.
L'evoluzione tra l'altro è molto rapida, perché anche se si guarda solo un anno fa quando è uscita ChatGPT e che cos'è oggi, è uno strumento estremamente molto più evoluto rispetto anche solo un anno fa. Chissà davvero nel 2024 cosa potremo vedere.
Esatto, e in una battuta io questa cosa la vorrei chiedere anche a Carola Frediani. L'entusiasmo potrebbe attenuarsi con la stessa rapidità con cui si è parlato di rivoluzione epocale, oppure invece la strada ci porta ad essere ottimisti?
Ma dal punto di vista anche del mercato e dell'economia, penso che si attenuerà un po' di entusiasmo e si cercherà di capire quanto tutto questo si tradurrà effettivamente a livello pratico. Pensiamo al grande investimento di Microsoft, per capirci quanto riuscirà dal punto di vista dell'azienda a concretizzarsi poi in profitti, no? O Lo stesso, insomma, vale in realtà per OpenAI, perché poi si tratta anche di tecnologie molto dispendiose, ricordiamolo, Quindi,
sì.
Insomma, vedremo.
Vedremo e magari saremo ancora qui a parlarne, anzi sicuramente torneremo a parlarne, magari anche con i nostri ospiti che oggi così efficacemente ci hanno aiutato a tracciare un po' il punto e un po' anche la situazione attuale. Ringrazio sia Carola Frediani che Marco Zaffaron, grazie mille a entrambi.
Grazie a voi.